Lezione 38a, parte seconda del corso sulla caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici. Nella precedente sezione abbiamo visto la definizione di peccato, in che modo il martello delle streghe cerca di definire il peccato, quali sono gli autori principali di riferimento, cioè Sant'Agostino e San Tommaso. E in che modo si può parlare di peccato grave? Qual è la differenza tra un peccato e l'altro? E perché il testo, il martello delle streghe, definisce la stregoneria, i patti col demonio come il peccato per eccellenza e quindi il peccato superiore al peccato originale, al peccato commesso appunto da Adamo e da Eva? Continuiamo questo discorso analizzando il testo Il martello delle streghe per vedere quali sono gli ulteriori argomenti che vengono portati a sostegno di questa tesi, appunto ancora una volta tesi finalizzata a dimostrare l'urgenza e la gravità estrema della situazione che mette in pericolo la stessa cristianità e quindi richiede misure drastiche, estremamente drastiche, proprio per poter reprimere nel modo più duro possibile il fenomeno della stregoneria. Per il martello, un peccato è detto più grave di un altro, sia per la portata causale, come il peccato di Lucifero, peccato di Satana, sia per la portata generale, come il peccato di Adamo, sia per la deformità come il peccato di Giuda, sia per la difficoltà di rimetterlo come il peccato contro lo Spirito Santo, sia per il pericolo come il peccato di ignoranza, sia per l'inseparabilità come il peccato di cupidigia, sia per la propensione al male come il peccato della carne, sia per l'offesa alla maestà divina, come il peccato di idolatria ed infedeltà, sia per la difficoltà di vincerlo, come la superbia, sia per la cecità mentale, come l'ira. Questi sono gli elementi concomitanti, le cause, i motivi che servono a caratterizzare, a definire un peccato e a definirlo rispetto agli altri peccati, quindi a stabilire un confronto, un paragone tra i vari tipi di peccato, di ignoranza, difficoltà di rimetterlo, deformità, eccetera. Così anche dopo il peccato di Lucifero, cioè dopo il peccato originale, il primo peccato commesso da Adamo ed Eva, l'operato delle streghe supera tutti gli altri peccati, c'è questa continua accentuazione del peccato delle streghe, della gravità estrema dei loro peccati, perché il peccato delle streghe supera gli altri per la deformità, perché rinnegano il crocifisso, cioè quindi rinnegano Cristo, sia per la propensione al male, perché compiono le sporcizie della carne con i diavoli, sia per la cecità mentale manifestata nel danneggiare in tutti i modi, tanto le anime quanto i corpi, gli uomini come gli animali, nelle orge cui si abbandonano in totale malvagità di spirito, come risulta da quanto si è detto sopra. Quindi tutti i motivi detti sopra, prima per quanto riguarda la definizione di peccato, e che concorrono alla definizione di peccato, possono essere attribuiti alle streghe, alla stregoneria, ai fenomeni appunto della stregoneria, e questo a questo punto è il motivo fondamentale per cui il fenomeno della stregoneria è il peccato più grave di tutti gli altri, il peccato per eccellenza. E richiede di essere sradicato nella maniera più drastica possibile. Lo si deduce, questa conclusione, il risultato a cui si perviene, anche dal fatto che, secondo il martello delle streghe, nel peccato ci sono due elementi che concorrono appunto a definire ciò che è peccato. Questi due elementi sono in particolare l'avversione e la conversione. Secondo il detto di Agostino, il peccato è l'adesione alle cose mutevoli nello spregio del bene che non cambia, che è immutabile, che è stabile, che è sempre quello, appunto perché il sommo bene, il bene per eccellenza, è Dio. L'avversione nei confronti di Dio è come l'elemento formale, mentre la conversione è come l'elemento materiale, perciò un peccato è tanto più grave quanto più con esso l'uomo si separa da Dio. Il criterio discriminante è qui il criterio dirimente per distinguere la gravità di un peccato dall'altro, appunto, viene ad essere il modo di allontanarsi da Dio, di rigettare Dio, di rifiutare Dio. Ora, siccome principalmente per infedeltà l'uomo si allontana da Dio, continua il martello delle streghe, la stregoneria per infedeltà è il più grande di tutti i peccati. Proprio perché la stregoneria intende stabilire una nuova creazione, intende operare attraverso malefici per imporre una società pestifera, una società malefica e quindi sostituire alla creazione, alla prima creazione di Dio, una nuova creazione, una creazione malefica. Quindi a questo punto è il massimo di infedeltà, cioè vuole mettere in questione non un singolo aspetto della creazione di Dio, del creato, del cosmo, ma tutto il cosmo nella sua interezza. È un'opposizione totale, un'opposizione radicale appunto a tutto ciò che Dio ha fatto, a tutto ciò che Dio ha creato. Quindi è il massimo dell'avversione. È il massimo della conversione appunto a Satana, a Lucifero, all'angelo per eccellenza che poi è diventato angelo ribelle e quindi il principe di questo mondo, come viene definito. Allora, in questo modo dice, si ha a che fare anche con un'eresia che a sua volta è anche apostasia di fede. E fa di tutta la loro vita un peccato, cioè tutta la vita delle streghe, degli stregoni a questo punto diventa un peccato, perché non si tratta più di un singolo atto, di una singola azione, ma di una reimpostazione di tutta la vita caratterizzata da avversione nei confronti di Dio, cioè dal rifiuto del crocifisso, dal rifiuto della creazione divina e della conversione, appunto, come accettazione, patti con il demonio. E allora questo peccato, per quanto riguarda l'infedeltà, consiste nell'opporre resistenza alla fede, quindi eresia, apostasia, e lo si può fare in due modi, opponendo resistenza alla fede non ancora ricevuta o alla fede ricevuta. Nel primo caso si tratta dell'infedeltà dei pagani e dei gentili, non hanno ancora ricevuto la fede e quindi fanno resistenza alla fede, ma per ignoranza non conoscono ancora la fede, non l'hanno ricevuta. E questo è il tratto caratteristico dei pagani e dei gentili. Nel secondo caso, la cosa avviene ancora in due modi: si rifiuta la fede ricevuta, o nella raffigurazione o nella stessa manifestazione della verità. E il secondo caso è quello dell'infedeltà degli eretici, quindi il rifiuto della fede ricevuta è appunto da caratterizzare in questi termini, ma non è soltanto quella degli eretici, è anche quella delle streghe, perché le streghe, stabilendo dei patti col demonio, con i diavoli, rifiutano la fede ricevuta e accolgono una nuova fede e quindi sono infedeli in questo modo alla stessa stregua degli eretici. Non sono infedeli nel senso dei pagani e dei gentili che non hanno conosciuto la vera fede, sono ignoranti. Qui c'è, come dire, una decisa, una malefica, crudele volontà di aderire alla fede del demonio e quindi di rigettare la vera fede, di rigettare il Cristo, di rigettare la creazione, la prima creazione. Da tutto questo, per il martello delle streghe, è possibile trarre alcune conseguenze. In particolare si deduce che l'eresia delle streghe, ancora una volta, è la più grave delle tre specie di infedeltà, e questo è provato anche dalla ragione e dall'autorità. Cioè, provare questo, giungere a dimostrare che la stregoneria è il male per eccellenza, lo si può fare ricorrendo alla filosofia, al discorso razionale, al discorso giuridico, al discorso scientifico, ma anche all'autorità. E l'autorità significa in questo contesto l'autorità scritturistica, cioè i testi biblici, l'autorità dei padri, quindi della tradizione del cristianesimo, e l'autorità che viene fornita dai principali documenti del magistero ecclesiastico, dai principali testi appunto della Chiesa. Prima di tutto l'autorità appunto scritturistica, cioè i testi biblici che vengono ad essere norma normante, quindi ad avere la priorità su qualsiasi altro documento, su qualsiasi altro principio, altra autorità. L'autorità biblica è costituita dalla seconda epistola di Pietro, cioè dall'affermazione che sarebbe stato meglio per loro che non avessero conosciuto la via della verità, anziché dopo averla conosciuta distogliersi da essa. Quindi questo è un rafforzamento delle posizioni del martello delle streghe, per cui la stregoneria viene considerata apostasia di fede, viene considerata una eresia e un peccato che caratterizza tutta la vita appunto delle streghe, degli stregoni, e poi è un peccato ben più grave di quello commesso dai pagani e dai gentili, perché loro non ebbero conoscenza della vera fede. Invece qui è un rifiuto, dopo averla conosciuta, della via della verità, e quindi ci si distoglie dalla verità. Il peccato della stregoneria comunque viene condannato e considerato il peccato per eccellenza anche in base alla ragione, cioè in base al discorso puramente filosofico. Perché secondo il martello delle streghe pecca più gravemente colui che non mantiene quanto ha promesso di colui che non mantiene quanto non ha mai promesso. Per queste ragioni gli eretici che confessano la fede nel Vangelo e tuttavia oppongono resistenza a essa e la guastano, peccano più gravemente. E questo è il caso appunto delle streghe, delle stregonerie, perché hanno confessato l'adesione al Vangelo, la fede del Vangelo. Quindi si tratta di cristiani che rinnegano la propria fede, oppongono resistenza alla fede, la guastano e per questo motivo peccano doppiamente, peccano in base alla ragione, perché non mantengono fede agli impegni che hanno preso con il battesimo, con la cresima, e nello stesso tempo anche perché rigettano la fede ricevuta, rigettano la fede del Vangelo dopo averla conosciuta e dopo averla accettata. Qui si fa ricorso a San Tommaso per definire ulteriormente il peccato e per rafforzare queste posizioni. E in particolare si fa riferimento alla Summa di Teologia, proprio nelle parti in cui si tratta del peccato e si dà una definizione del peccato. Per il martello delle streghe, secondo Tommaso, l'apostasia comporta un certo ritiro da Dio e dalla religione, che avviene conformemente ai diversi modi in cui l'uomo si unisce a Dio, o con la fede, o sottomettendo a lui la volontà nell'obbedienza, o con la religione e il clericato. E quindi l'apostasia è un'uscita temeraria dallo stato di fede, di obbedienza e di religione. E siccome tolta la prima condizione, è tolto anche quanto viene dopo e non viceversa, la prima apostasia supera le altre due, cioè l'apostasia della fede precede l'apostasia della religione.